Se avete pensato che i testi delle canzoni di Povia fossero un incubo, non avete ancora ascoltato niente, perché in questa storia Luca sta con lei, ma forse è un po' gay. Io sono e questo è Intrigo Incalzante, la sconvolgente storia vera di un amore immaginato, un'indagine nei meandri del vero orientamento di Luca Scarpa. Capitolo primo. Un probabile sospetto. Era una fresca mattina di giugno e io, Giulia, mi ero appena svegliata da una notte di follie insieme al mio amato. Allontanandomi dal letto, gettai uno sguardo furtivo alle mie spalle per cogliere uno scorcio di lui, Luca Scarpa, ancora sdraiato scompostamente nel letto, celato unicamente da una sottilissima coperta bianca, il petto illuminato da un raggio di sole che filtrava dalle fessure della tapparella. Andai in cucina e iniziai a versarmi del caffè. La nostra era una relazione felice. Ci eravamo conosciuti a Saint-Tropez l'estate prima e da allora nessuno era più riuscito a dividerci. Lui insegnava probabilità e statistica al Politecnico di Milano, mentre io gestivo un fondo di investimento multimiliardario per la JP Morgan. Conoscerlo era stato come trovare il mio tutto. Oltre a lui non avevo bisogno di niente. Ma anche per le giornate più luminose arriva il momento di cedere il passo alle tenebre. Ultimamente avevo iniziato a notare delle caratteristiche di Luca di cui prima non mi ero resa conto, forse perché accecata dall'amore. Si trattava di piccolezze come il modo di vestirsi, sempre molto elegante e ricercato, o la cura quasi ossessiva del suo aspetto fisico, con una skincare routine di 10 fasi. Ma in fondo tutto questo poteva essere scusato. Non c'è niente di male ad amarsi un po'. Il vero problema nacque quando gli presentai Manuele Mameli, il truccatore della mia personale amica Chiara Ferragni. Avevo organizzato il mio solito brunch mensile con lei per parlare del suo portafoglio di investimenti e avevo proposto a Luca di venire con me. Incidentalmente, anche Chiara aveva deciso di portare un ospite al nostro incontro, proprio Manuele. Quando il mio amato e il truccatore incrociarono lo sguardo, divenne immediatamente chiaro a tutti che qualcosa di scomodo e di imprevisto era appena accaduto. Era come se i due si conoscessero già, come se ci fosse un legame, una tacita intesa che li stringeva insieme. Sia io che Chiara cercammo di evitarci l'imbarazzo reciproco e iniziamo a discutere dei nostri affari, mentre i due uomini rimanevano seduti in silenzio l'uno di fronte all'altro. Nonostante io amassi Luca alla follia, questa fu la goccia che fece traboccare il vaso dei miei sospetti. Non potevo ignorare tutto ciò. C'era una reale possibilità che Luca fosse gay e che mi stesse tradendo con Manuele. Ma prima di puntare il dito, avevo bisogno di delle prove. Perciò, avendo tutti questi pensieri che mi turbinavano in mente, finendo di versarmi quella tazza di caffè, decisi che avrei iniziato a pedinarlo. Capitolo 2. Una probabilità su un milione. Ho un incontro sulla probabilità applicata all'intelligenza artificiale al Poli. Questa fu la sua scusa per uscire quella sera. Indossò la giacca, si mise la sciarpa al collo con una mossa svelta del polso, mi salutò con un caldo abbraccio e un bacio affettuoso e uscì di casa. Anche da vestito era irresistibile. Appena la porta si chiuse, corsi subito alla finestra per vederlo salire in macchina e allontanarsi nella notte. Rimasi fissa con gli occhi sulla strada per qualche secondo, finché la sua vettura non scomparve dietro l'angolo. Allora corsi a vestirmi anch'io per iniziare la mia missione. Avevo installato un tracciatore GPS sulla sua macchina, ne seguì la posizione fino ad una via di bar e ristoranti ben illuminata vicino a Porta Venezia, dove aveva parcheggiato. Non eravamo minimamente vicino al Politecnico. Parcheggiai poco più indietro di lui e mi misi ad osservare. Lo vidi scendere dall'auto andando a passo sicuro verso l'entrata di un bar con una facciata a vetro. All'ingresso, un uomo molto elegantemente vestito bloccava l'uscio. Luca gli disse qualcosa che non riuscì a sentire e l'uomo si fece da parte per lasciarlo entrare. Avrei dovuto imparare a leggere il labiale se avessi voluto continuare con questa mia indagine, pensai. Scrutai il mio uomo dalla vetrina per vederlo attraversare il locale fino ad andare a sedersi ad un tavolo proprio in bella vista davanti al vetro. Con mia grande sorpresa mi resi conto che al tavolo Manuele lo stava già aspettando. Scioccata, rimasi imbambolata a guardare la scena che andò a seguire. Luca e il truccatore ebbero quello che poteva certamente essere descritto come un diverbio. Era chiaro dalle loro espressioni che erano entrambi frustrati e preoccupati. Più volte Luca si passò la mano nei suoi foltissimi capelli neri. Lo faceva sempre, anche quando non riusciva a risolvere un complicato problema di probabilità. Ma quella volta, a rassicurarlo, non c'ero io. C'era Manuele. Più volte gli prese le braccia con le mani per tranquillizzarlo. Chiaramente anche lui conosceva quel suo automatismo. In un momento di lucidità, ebbi la prontezza di allungare la mano verso il telefono per documentare la scena, ancora incredula di ciò che stavo vedendo. Ma dopo questo non potevo più guardare. Misi la freccia e imboccai la strada per tornare a casa. Rientrata, mentre riguardavo le foto che avevo scattato, notai un piccolo ma significante dettaglio del locale. Nel bar c'erano solo uomini. Uomini molto eleganti. Capitolo 3. Distribuzione anormale. Devo portare questi esami al mio assistente. Non posso correggerli tutti da solo. Così mi disse, mentre finiva di abbottonarsi la camicia per coprire i suoi muscoli perfetti. Un'altra stupida scusa per allontanarsi da me? O solo paranoia? Ancora non avevo metabolizzato gli avvenimenti della sera prima. Eppure i fatti erano fatti. Quel locale pieno di uomini non poteva essere altro che un bar gay. E il modo in cui Luca e Emanuele si toccavano, non volevo pensarci. Scacciai quei pensieri e decisi di dargli un'altra chance. Sicuramente tutto questo aveva una spiegazione logica e razionale. Dopo qualche ora di rimuginazione, mi convinsi ad affrontare con lui l'argomento in maniera diretta, andando subito nel suo ufficio in università per parlare. Per tutto il viaggio la mia mente fu torturata da dubbi e perplessità. Sentivo le viscere annodarsi nel mio stomaco ad ogni metro che mi avvicinavo al Politecnico. Arrivata, mi diressi verso l'edificio B per salire fino al quinto piano, dove si trovava il Dipartimento di Matematica. La porta del suo ufficio mi comparve davanti, rivelata dal sipario delle saracinesche dell'ascensore. Feci un passo per uscire, quando dalla finestrella di vetro sulla porta entrarono nel quadro lui e Emanuele. Mi immobilizzai in mezzo alla fotocellula. Non ebbi tempo per pensare a niente se non a prendere il mio telefono per scattare una foto, mentre il mio principe azzurro passava quel plico di presunti esami a quel lurido truccatore da 4 soldi. Retrocedendo nell'ascensore, lasciai che le porte si chiudessero da sole per riportarmi a terra. Ma appena prima che lo spiraglio si chiudesse completamente, Luca girò la testa di scatto nella mia direzione e intravide un mio scorcio. Ero sconsolata. Avevo passato il resto della giornata sdraiata sul divano a sorseggiare una bottiglia di tequila. Quando Luca rientrò la sera, l'avevo quasi finita. Vedermi in quello stato doveva averlo scosso, perché venne in fretta a sedersi accanto a me sul divano, togliendosi gli occhiali per rivelare la nuda bellezza dei suoi occhi castani. Mi guardò amorevolmente e con sguardo penetrante. «Giornata pesante?» mi chiese. Non risposi, perché se avessi risposto avrei rischiato di terminare la nostra relazione in quel momento. Notando che esitavo, si avvicinò per darmi un abbraccio, prendendomi e lasciando affondare la mia testa nei suoi vasti pettorali accoglienti. Come potevo essere arrabbiata? «Penso che andrò a dormire», gli dissi fredda. Mi alzai e mi avviai verso la camera da letto, bottiglia di tequila ancora in mano. «Sai, oggi in università mi è capitato di vedere qualcosa di molto strano». «Anche a me», pensai. Luca continuò. «Mi è parso di vedere una ragazza che ti assomigliava molto». Mi fermai per un momento. Poi ripresi a dirigermi verso il mio giaciglio. Capitolo 4. Affermazione aleatoria. Un'altra notte turbolenta passata a torturarmi sull'immagine del mio perfetto Luca che mi tradiva con Manuele. Le prove parlavano chiaro, ma io ancora non volevo crederci. In me continuava ad ardere la speranza che si trattasse di un equivoco, un gigantesco malinteso che si sarebbe risolto con una storia divertente. Alzandomi dal letto, constatai l'assenza di Luca accanto a me. La tequila mi aveva colpito duramente. Avevo dormito fino alle 10. Andando in cucina, trovai un post-it giallo attaccato al frigo che leggeva: «Vado al poli. Potrei tornare tardi per colpa della parata», adornato da una faccina sorridente. Me ne ero completamente dimenticata. Era il 28 giugno, il giorno della parata del Pride. Quella realizzazione fece piombare su di me una pessima sensazione. Leggere quelle parole fu come aver rivelato una minacciosa profezia. Non so ancora bene come mi venne l'intuizione, ma so che in quel momento mi vestii in fretta e furia e mi precipitai in strada per correre verso la parata del Pride. Girai senza posa per le strade di Milano tutto il giorno, tenendo gli occhi aperti e scrutando attentamente tutti i volti che entravano nel mio campo visivo. A un certo punto, come una bussola tratta da una calamita, i miei occhi ricaddero su un lampione sul lato opposto della strada. Appoggiato ad esso, attraverso il mare di gente che passava cantando e schiamazzando, vidi Luca, con un paio di occhiali a strisce arcobaleno che parlava con Manuele, con lo sguardo rivolto in un'altra direzione. In quell'istante fu come se intorno a me fosse caduto il silenzio. L'unico suono che riuscivo a percepire era quello del mio cuore, che aumentava il ritmo nella mia cassa toracica, apparentemente con l'intento di spaccarla per svincolarsi. Con mano tremante e occhi lucidi, scattai una foto anche a quest'ultima e finale prova. In poco tempo, senza neanche rendermene conto, mi ritrovai di nuovo a casa. Ormai non si trattava più di sospetti. La mia era una convinzione. Capitolo 5. Valore atteso. Era di nuovo buio in casa. Lo schiocco delle sue chiavi nella serratura rimbombò in tutto il salotto. Aprendo il portoncino, l'ombra del mio uomo si allungò su tutto l'atrio, incorniciata dal riquadro di luce della porta. Io gli davo le spalle, seduta sul divano.
«Julie, perché sei ancora sveglia?»
Con naturalezza si avvicinò ad un interruttore per illuminare la stanza e con un clic rivelò che sul tavolino da caffè erano appoggiate 3 fotografie. Per un momento rimase immobile in silenzio. Ne fui compiaciuta. Poi si avvicinò. Tenevo gli occhi fissi davanti a me, braccia conserte vicino al petto. Ad una sollevò le 3 fotografie per esaminarle. Una volta finito, decisi di rompere il silenzio.
«Ho scoperto che mi tradisci con Manuele Mameli. È finita!»
Pronunciare quelle ultime parole fu per me un dolore atroce. Luca tirò un lungo sospiro.
«Oh, Giulia, che cosa hai fatto?»
A quel punto, indispettita dal nerbo di quell'uomo, scattai in piedi.
«Di cos'è che mi riprendi esattamente? Scopro che mi tradisci e hai la faccia tosta di ammonirmi?»
Luca alzò gli occhi e mi fissò con uno sguardo trapassante. Con voce roca e rassegnata mi corresse.
«Non hai scoperto un tradimento, Giulia, ma qualcosa di molto più grande, anche se temo altrettanto grave.»
La mia collera si arrestò d'un colpo.
«A cosa si poteva star riferendo?»
Luca si rese conto della mia espressione confusa e incerta.
«Manuele non è un truccatore, è un agente federale degli Stati Uniti d'America.»
Quella informazione mi colpì in faccia come un muro di cemento, anche se mi lasciò più confusa di prima.
«Di cosa stai parlando? Come fai a sapere questo?»
chiesi. Il mio magnifico professore mi prese per le mani. «Perché anch'io sono un agente dei servizi segreti americani.» Ci sedemmo sul divano e mi raccontò tutto, di come era arrivato dall'America per spiare il nostro governo tramite l'università e di come Manuele fosse il suo contatto con la madre patria. Il presunto bar gay? Solo un punto sicuro dove le spie potevano incontrarsi. Per questo erano vestiti tutti così bene. Lo scambio degli esami in università? Erano in realtà documenti rubati che dovevano essere sfiltrati. Infine, il rendezvous al Pride non era altro che un modo per incontrarsi confondendosi con la folla, senza destare sospetti. Dopo tutte queste spiegazioni, essendomi un po' ripresa, sbottai.
«Allora la nostra non era altro che una relazione di facciata, solo per coprire i tuoi loschi intrighi!»
Luca chiuse gli occhi, lasciando che una lacrima gli rigasse la guancia. «È questo il problema. Inizialmente, forse, la nostra era stata solo questo, una relazione di facciata, ma ora sento che non è più così. Giulia, io ho paura di essermi innamorato di te.»
Un fuoco d'artificio mi esplose nel petto. Il calore irradiò per tutto il mio corpo. Mi gettai su di lui e lui si gettò su di me e con un profondo bacio mi sentii vicina a lui come non lo ero mai stata. Ora stavo piangendo anch'io.
«Che cosa significherà per noi tutto questo, allora?»
Coprendosi la faccia con entrambe le mani, Luca rispose in un sussurro. «La copertura è saltata». Non riuscii più a trattenermi. Esplosi in un mare di singhiozzi e lacrime e presto lui con me. Rimanemmo abbracciati sul divano tutta la notte, finché, senza rendermene conto, mi addormentai. La mattina seguente mi risvegliai sola. Quella fu l'ultima volta che rividi Luca Scarpa. Capitolo 6. Epilogo. L'estate seguente mi trovai di nuovo a girare per i vicoli di Saint-Tropez. L'immagine di Luca era ancora viva nella mia mente e ritrovarmi nel posto dove tutto era iniziato mi riportava indietro con la memoria. Decisi di tornare sul molo dove l'avevo conosciuto, forse per trovare un po' di pace. Immaginerete la mia sorpresa quando in lontananza mi parve di intravedere un uomo dai capelli neri appoggiati al parapetto. Gli corsi incontro come non avevo mai corso in vita mia e appena gli fui di fronte non ebbi dubbi. Era lui.
«Luca!» gridai.
L'uomo si girò e con un sorriso rispose.
«Non so chi sia questo Luca. Io mi chiamo Luigi. Luigi Calza».
E abbassando gli occhiali da sole mi fece l'occhiolino. Avete appena ascoltato Intrigo incalzante, un tradimento probabile. A cura di... dedicato a... con un ringraziamento speciale per...